جرو بارين گلیه زابه آوازه به خم خم ته
بایش گفتا برین دارا آوازه به هم هم ته
های 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 های
شاهی آزابه بدنگه رو جانوی پیروزه نشانه یکی بود
شاهی عذابه بدنگه رو شانوی بیروزه دیدانا یک بونا کرده دیسا جشنون روزه.
Ricordiamo che il Kurdistan è la regione della Mesopotamia, una delle popolazioni più antiche del pianeta, dove è nata l'agricoltura, insomma è la regione tra il Tigre e l'Eufrate, quindi una cultura millenaria. E suo malgrado, da un lato in una posizione proprio geografica centrale nel Medio Oriente, quindi è proprio un po' la cerniera tra l'Oriente e l'Occidente, gli stati in cui si trova diviso sono territori di forti tensioni, conflitti. Dall'altro lato una zona ricca di risorse, principalmente petrolio e acqua, per cui si trova al centro di svariati interessi delle potenze imperialiste, si è sempre trovata partita e smembrata e anche divisa al suo interno proprio grazie alle pressioni che, come in tutti i territori colonizzati, si esprimevano con il meccanismo del divide intera, quindi creando fazioni rivali tra di loro. Questa è stata una caratteristica da sempre, anche proprio storicamente, della società curda, quella di non essere una società centralizzata con uno stato quindi omogenea, ma è stata sempre una società di tipo tribale, quindi con guerre, lotte intestine tra i vari clan e fazioni. Questo è l'aspetto che fin dall'inizio ha caratterizzato la lotta del PKK, che inizialmente è nato come alla fine degli anni 70 come un classico partito marxista-leninista con un'impostazione di guerra di liberazione nazionale per la costruzione di uno stato indipendente e socialista curdo. Fin dall'inizio ha avuto come impostazione quello di combattere principalmente, ancora prima che lo Stato turco, cercare di attaccare proprio la composizione della società di tipo feudale, tribale, curda, il potere dei vari signorotti locali, dei vari capi clan tribali locali, per la costruzione di relazioni e di potere più popolari e più gestite dal basso. Quindi diciamo la nascita del PKK, che poi ha avuto un'evoluzione nel corso degli anni enorme, nasce proprio dal conflitto con la società di tipo feudale e patriarcale curda. Proprio per questo è riuscito a rappresentare un'opposizione reale nei vari villaggi e nelle città, rappresentando un punto di riferimento per tutte quelle forze, gli individui, soprattutto le donne, che hanno trovato nel PKK e nella guerriglia un'occasione per rompere con l'oppressione patriarcale tradizionale dei poteri locali e cercare di costruire un'alternativa. Quello che ci ha colpito è l'evoluzione della resistenza armata, che da un partito con la sua impostazione marxista-leninista classica di presa del potere, eccetera, si è nel corso degli anni evoluto sia da un punto di vista pratico nella società, sia da un punto di vista teorico, politico, come obiettivi, ed è diventato da un punto di vista concreto, diciamo, una sorta di milizia di autodifesa dei villaggi. Ricordiamo che nel corso degli ultimi decenni l'oppressione dello Stato turco non si è esercitata solamente con l'impedimento della lingua, eccetera, eccetera, ma ha significato proprio un attacco, un tentativo di genocidio, cioè bombardamenti di villaggi, bombardamenti chimici, deportazioni di massa, eccetera. Quindi il PKK si è evoluto concretamente come un esercito di difesa popolare, non a caso le sue milizie sul campo si chiamano così, milizie che servono per difendere la popolazione dagli attacchi dell'esercito turco. E da un punto di vista diciamo più politico, di prospettiva, il presidente del TKK e in generale la dirigenza del TKK ha elaborato nel corso degli anni una teoria nuova che è quella dell'abbandono dell'obiettivo di uno Stato curdo, etnicamente omogeneo. Loro dicono che non vogliamo più costruire un nuovo Stato con dei nuovi confini che sia uno Stato per i curdi, perché abbiamo capito che lo Stato significa inevitabilmente sfruttamento del popolo, significa perdita di autonomia, di capacità decisionale per il popolo. Quindi quello che propongono loro, che loro chiamano il confederalismo democratico e che stanno cercando di mettere in pratica, come vedremo, è una sorta di repubblica democratica multireligiosa, multietnica, che non sia fondata sull'identità curda, ma che rappresenti tutte le popolazioni che vivono nell'area, che travalichi i confini nazionali, quelli che sono stati imposti appunto dagli stati nazione, e che sia formata su assemblee, consigli di villaggio, di paese, di quartiere, di città, che si autogestiscano dal basso. Quindi insomma una sorta di federazione di villaggi, di assemblee che autogoverni la gestione della vita pubblica sul territorio al di là delle appartenenze etniche, religiose, eccetera, eccetera. Questo è, diciamo, l'obiettivo molto insomma tagliato così velocemente che loro chiamano il confederalismo democratico e stanno cercando di mettere in pratica negli ultimi anni, subendo una repressione fortissima in questo senso. Hanno creato questo CGK, KCK, del coordinamento delle comunità del Kurdistan, che è proprio un tentativo, anche partecipando alle elezioni, nelle ultime elezioni hanno stravinto nel Kurdistan turco, hanno sostanzialmente tutte le amministrazioni locali, dopodiché sono stati arrestati pressoché tutti i sindaci, vice sindaci, amministratori locali, ci sono stati nella prima ondata, poi questo sta continuando, circa 8.000 arresti, da cariche istituzionali a rappresentanti di associazioni di donne, associazioni per l'ambiente, semplici cittadini, insomma con l'accusa che questo KCK fosse nient'altro che il braccio politico urbano del TKK, è stato smantellato questo tentativo di gestione dal basso. Questo tentativo, appunto, questa prospettiva di una federazione di villaggi che si autogestisca è qualcosa che oltre al Kurdistan turco sta in qualche modo venendo fuori anche nelle altre parti del Kurdistan, ad esempio nel Kurdistan occidentale, Rojava, che sarebbe il nord della Siria, in una situazione di guerra civile, in cui appunto la maggioranza della popolazione curda ha in qualche modo approfittato del vuoto di potere che si è creato dopo l'insurrezione contro Assad e la guerra civile che sta continuando, senza schierarsi né con il regime di Assad né con le milizie di cosiddetti ribelli finanziati dalla Turchia o dal Qatar, Arabia Saudita o dagli Stati Uniti, ma ha tenuto una posizione, diciamo, né con gli uni né con gli altri, cercando di autogestire la propria regione, creando delle milizie di autodifesa, dei villaggi che li difendessero da chiunque li attaccava, e muovendosi in questa direzione qua, non a caso sono attaccati da tutte e due le parti. A questo punto passerei la parola a Murat.
Ci sarebbe tanto da dire sulla Siria di oggi e anche sulla Siria di ieri, senz'altro. Però oggi come oggi il punto è molto caotico, è molto difficile da capire, da risolvere. Particolarmente se vogliamo proprio dire due cose sulla parte che ci riguarda, ossia il nord della Siria, detta anche Rojava, la questione in questi ultimi 20-30 giorni è diventata molto complicata. Da più di un anno, credo che sia stato il 19 luglio 2012, il nord, insieme ad altre forze politiche, armate e non, curde, ha deciso di, come ha detto Daniele, di tirarsi via da questo caos, da questa guerra civile, e mettere in atto una pratica alternativa al saccheggio in atto in Siria, al regime di Assad, ma una pratica alternativa anche al cambiamento fallito del nord Iraq di Barzani, ossia una rivoluzione democratica con piccoli parlamenti locali, una pratica molto politica, meno armata di quello che ha provato a fare per 30 anni PKK in diverse zone del Kurdistan Medio Oriente. È una pratica diversa da quelle che ha realizzato Barzani insieme a Talebani in Nord Iraq, quindi lo scopo era quello di realizzare, creare una zona autonoma, democratica, che non diventi il cortile dell'imperialismo americano nel Medio Oriente. E questo senz'altro ha dato un gran fastidio ai jihadisti mobili saccheggiatori sostenuti dall'Arabia Saudita, Qatar, Turchia, America, Inghilterra e una buona parte anche dallo Yemen. E ha dato molto fastidio senz'altro al regime attuale siriano, che sta cercando di fare tutti i colori per non perdere il treno, per non perdere la guerra, per non perdere il trono. Ha dato molto fastidio al governo attuale turco, ovviamente, perché il governo attuale della Repubblica di Turchia senz'altro era molto felice nel momento in cui è stata costruita una zona autonoma di un certo stile, di un certo tipo in Nord Iraq. Quindi la costruzione dei villaggi e i bandi di concorso per costruire appunto le dighe e tenere sotto controllo i fiumi e dare in appalto la gestione dei pozzi petroliferi, quindi tutto funzionava proprio in regola. Poi una bandiera, un inno, un esercito, tutto ritornava perfettamente. Quindi uno Stato all'interno di un altro Stato. E poi nasceva da un percorso leggendario, no? Cioè, Barzani aveva dato uno Stato a un popolo che appunto da anni non aveva uno Stato. All'interno, come ha detto anche Sakine, e tutto oggi anche il movimento curdo discute delle sue diversità, delle sue sfumature, e come hai detto anche tu Daniele, l'idea di ottenere uno Stato nel Medio Oriente non serve più, non sarebbe servito a nessuno, anche prima, però adesso non serve più a nessuno. E quindi in Nord Siria quello che è stato fatto appunto rappresenta un rischio grosso per chi ha dei piani su una nuova Siria, su una Siria di domani. E quindi da più di un mese ci sono degli scontri molto forti da parte, e soprattutto sono dei veri massacri verso i villaggi per la maggior parte abitati dai curdi, e sono dei massacri messi in atto teoricamente da questi jihadisti islamici, chiamiamo come vogliamo, mobili che vengono spostati da un paese all'altro per servire insieme al cosiddetto esercito libero siriano. Ci sono delle immagini, dei video, magari vi sono capitati delle notizie oscene. Adesso sono quasi 6-7 mila persone immigrate nel nord Iraq e ormai da più di 2 anni sono più di 500 mila persone immigrate anche in Turchia. L'altro giorno le Nazioni Unite hanno detto che la guerra in Siria ha causato 3 milioni di bambini che hanno dovuto, solo bambini che hanno dovuto e abbandonare le famiglie. Soprattutto in questi ultimi 30 giorni il caso del Nord Siria ha assistito a più di 150 morti, storie terrificanti, i curdi che immigrano in Turchia hanno rilasciato delle interviste video oppure semplici ai giornalisti che raccontano delle cose oscene. Sembra che ci sia appunto veramente un forte massacro in atto. Le forze armate di resistenza del nord della Siria sembra che rispondano, in modo molto compatto, in modo molto anche collaborativo tra altre popolazioni locali, perché nel nord abitano anche gli Alawiti, abitano anche i Massoriti, che sono le civiltà antiche del Medio Oriente, anche della Siria, e ci sono anche dei villaggi interamente turkmeni. E quindi il punto è abbastanza caotico e complesso nel nord. In questo periodo i rappresentanti locali del nord si stanno cercando di spostare dalla Turchia, Iran, Iraq, per capire un po' come si può calmare la situazione, fermare la violenza, perché il Kurdistan autonomo dell'Iraq sta giocando abbastanza sporco, ha tenuto la dogana chiusa per qualche giorno, più di 2-3 mila persone hanno dovuto attraversare il confine in modo così improvvisato, le ambulanze hanno dovuto fermarsi in confine per più di 5-6 giorni, gli aiuti umanitari non trovano dei passaggi facili dalla Turchia in Siria e dall'Iraq in Siria. Quindi c'è un lavoro burocratico diplomatico che stanno cercando di portare avanti alcuni rappresentanti del nord della Siria per appunto calmare la situazione. E una zona molto ricca di petrolio va anche detta questa, come un po' Kirkuk del nord Iraq, quindi una zona che fa molto piacere a quelli che pensano tuttora di mettere in atto dei progetti per il futuro, e è una cosa che fa molto paura al governo, come ho detto prima, al governo della Turchia, perché una zona che diventa autonoma nella Siria di domani, non come nel nord Iraq, potrebbe creare un modello anche per la Turchia, soprattutto percorso di confederalismo democratico e nel percorso di, tra virgolette, pace tra i PKK e lo Stato, un domani sembra che sia destinato a essere come quelle della Siria del Nord. E quindi il governo attuale turco sta cercando di giocare un po' di qua, un po' di là, ha accettato per la prima volta, ha riconosciuto il leader Salim Muslim, ha accettato proprio per fare due volte i colloqui il leader degli YPG, che fino a ieri dallo Stato turco veniva riconosciuto come un'alternativa siriana del PKK. Quindi ci sono dei colloqui per capire la situazione, cercare teoricamente della soluzione, però dall'altro lato il governo turco non nasconde il suo netto politico, economico, militare appoggio anche verso i gruppi di cosiddetti ribellioni in Siria, che sono i famosi jihadisti. È molto caotica la situazione, molto complessa, difficile da comprendere, e sembra che sia parecchio difficile da risolvere anche. Io aggiungerei un paio di cose sul conflitto in atto in Siria e sul perché i curdi siriani si trovano sostanzialmente tra l'incudine e il martello, tra due fuochi, attaccati sia dal regime e anche ultimamente soprattutto dalle milizie che hanno appoggi, ma hanno proprio i campi di addestramento e in Turchia, che è il confine tra la Turchia e la Siria, e che quindi sconfinano dalla Turchia e fanno veri e propri attacchi e massacri nei villaggi. Secondo me è importante comprendere un po' la dinamica, no, che si sta attuando, perché credo che ci verrebbe da chiedere perché forze che si dovrebbero trovare dallo stesso lato della barricata contro il regime di Assad invece si attaccano, o meglio gli islamisti attaccano i curdi, insomma, perché pur essendo musulmani vengono attaccati. La questione è che loro appunto pongono la visione della liberazione dal regime di Assad in termini laici, e questo assomiglia a quanto accaduto in Iraq con la guerra fratricida che continua tuttora tra sunniti e sciiti. Qui, dopo l'invasione americana e il rovesciamento di Saddam, da un certo momento in avanti il gruppo islamista guidato da al-Zarqawi, che poi è confluito nel network di Al-Qaeda, come Al-Qaeda in Mesopotamia, ha cominciato ad attaccare gli sciiti con autobombe, attentati nei quartieri, nelle moschee sciite. Sicuramente nell'ideologia sunnita e jihadista c'è un odio contro gli sciiti in quanto considerati come eretici, ma la ragione reale è la paura che se si fosse formato un fronte unito di sciiti sunniti e eventualmente curdi e le altre forze presenti nell'area, la lotta di liberazione avrebbe assunto un carattere politico, cioè un carattere laico, e la dimensione di jihad sarebbe passata in secondo piano. Bisogna tenere presente che per questi gruppi jihadisti sunniti l'obiettivo non è la liberazione nazionale dall'invasore quanto la guerra santa. Questa, diciamo, guerra contro l'invasore viene vista come uno strumento per la guerra santa, il martirio e anche il discorso sulla ricostruzione del califfato islamico. E più che altro una retorica, perché comunque questi gruppi, anche storicamente, si è visto che possono esistere, prolificano, trovano il loro ambiente non tanto nella costruzione di un nuovo Stato, potere centrale forte, quanto nelle situazioni di crisi, nei cosiddetti stati falliti, nelle situazioni di guerra permanente. Questo si va, diciamo, a incontrare con gli interessi delle varie potenze, sia occidentali che arabe, che stanno appoggiando le varie fazioni ribelli proprio per mantenere in Siria una situazione di balcanizzazione, di frammentazione della regione, una guerra permanente, che è quello che gli interessa, perché uno Stato frammentato, distrutto e balcanizzato è molto più facile da saccheggiare, mettendo una fazione contro l'altra, è molto più facile da spartirsi le risorse, eccetera. E questa è la ragione per cui vediamo che la Turchia finanzia, appoggia, arma e dà sostanzialmente ormai la retrovia dei gruppi jihadisti, come appunto lo Stato Islamico in Iraq e in Siria, che non a caso le erede di Al-Qaeda in Mesopotamia, che vanno ad attaccare i villaggi curdi. In Siria convergono in questo momento tutte gli interessi e le tensioni conseguenti delle potenze mondiali e regionali, per cui giustamente è stata definita una guerra mondiale, seppur per ora localizzata nel Medio Oriente, ormai non solo in Siria ma anche in Libano per esempio e nelle vicine regioni. E quindi, insomma, è evidente come le varie potenze preferiscano apparecchiare uno scontro etnico, religioso, fratricida, piuttosto che vedere sorgere in qualche modo una forza che si ponga al problema della sovranità popolare sul proprio territorio, sulle proprie risorse, e da maggior ragione se lo fa nel modo in cui lo stanno facendo i curdi nel nord della Siria, con un approccio decisamente di tipo popolare, addirittura autogestionario, quasi, no? di assemblee di villaggio, e quindi mettendo in discussione le stesse esistenze degli stati nazionali con i loro confini. E quindi questo, insomma, si spiega come mai i curdi si trovano tra questi due fuochi, ma si spiega anche come mai c'è questo totale silenzio e censura mediatica in Occidente su quello che sta accadendo lì. Una censura mediatica da una parte, una repressione militare dall'altra. Un altro esempio è gli aiuti umanitari che vengono distribuiti nella Siria, nel Kurdistan siriano, in Rojava. La percentuale degli aiuti umanitari che hanno raggiunto il nord della Siria o il Kurdistan occidentale è lo 0%. Questi sono dati di fatto, perché sia la Turchia che la Siria, entrambi i governi, impediscono agli aiuti umanitari, a farmaci, eccetera, di raggiungere questa regione. In più le varie milizie, sia islamiste ma anche l'esercito libero siriano e le altre milizie più laiche, stanno fornendo, cioè dirottando le forniture di carburante, di alimentari, eccetera, eccetera, dirette verso il Kurdistan siriano. Quindi c'è un vero e proprio embargo, sia materiale che di informazione, per soffocare e stroncare questo tentativo, che può essere veramente un esempio, come lo è la lotta del PKK in Turchia, è un esempio di un altro Medio Oriente, non solo possibile, no? Un Medio Oriente che sia un territorio in cui le varie etnie e religioni possono convivere, possono autogestirsi, che è qualcosa che appunto rappresenta, come diciamo, un rischio, una minaccia, perché invece vuole mantenere una guerra permanente per potersi meglio spartire le risorse. Io penso che sia proprio per questo che è interessante e importante quello che sta succedendo lì, e vada, in qualche modo, ne vada perlomeno parlato, portato a conoscenza di questo silenzio che c'è.
Yes.